Passa la cera sopra il silenzio di questa preghiera.
Ed è una preghiera quotidiana per tutti quelli che prendono i mezzi, come quelli di Termini TV, che oggi per l'ennesima volta ha preso il treno in ritardo da Ostiense e sono arrivato di corsa direttamente da Termini. Ma mi ricordo sempre che ogni volta che prendo un treno c'è qualcuno che arriva da più lontano di me, quindi è sempre importante andare alla ricerca di chi arriva da più lontano di noi, tipo per esempio fare un'intervista alla stazione Eurofermi, che molti passeranno di lì ogni giorno, magari non si rendono conto che anche questa c'ha una sua potenzialità narrativa. Invece Termini TV se ne rende conto, vi racconta sempre il conto dei racconti, vi racconta sempre storie di persone incontrate nei mezzi pubblici o al di fuori della metro, di questi spazi che sempre più vengono esposti alla sorveglianza, alla sicurezza, ma ben poco allo cosiddetto e famigerato storytelling. Sono dei video che troverete online su Termini TV e anche su Radio Onda Rossa ogni martedì alle 7, tipo adesso 7.08, siamo arrivati in ritardo ma partiamo subito con la storia di una ragazza spagnola che abbiamo incontrato alla metro Eurofermi.
Abito vicino Trigoria e poi non c'è la metro, quindi per arrivare qui ci vuole almeno 15 minuti. Sono de Madrid. Sono 5 anni che vivo a Roma. E io ho conosciuto lui e mio marito adesso, lì a Madrid. Un'amica mia era amica sua, che prima abitava qui. E niente, poi mi sono innamorata e ho lasciato tutto, lavoro, università, tutto per venire qui con lui. Io sono laureata in tecnico di radiologia. E lavoravo in pediatria in un ospedale pubblico a Madrid e poi stavo iniziando a laurearmi in infermiera e poi l'ho lasciato. Qui dovevano convalidarmi il tecnico di radiologia, però alla fine sono 5 anni che vado avanti e indietro con il Ministero della Salute, non sanno dirmi cosa devo fare, non mi sanno dire, è un anno e mezzo che aspetto l'ultima risposta che io voglio. E perché in Spagna mi hanno detto cosa devo fare, però non mi conviene, cioè dovrei ritornare per studiare un'altra volta un anno e non mi conviene. Mi trovo un po' così così perché è un po' caotica la città. Io abitavo praticamente al centro di Madrid e qui abito a Trigoria, quindi già solamente quello è un bel cambiamento per me, che io scendevo, trovo tutto dentro, tutto sotto casa. Poi adesso, insomma, sempre la macchina. Io a me mi piace proprio la metro, andare, venire, solo che qui prendere la metro per me arriva fino a qua, parcheggia, che non sempre si trova il parcheggio, prendere la metro. Poi qui ho lavorato in una clinica per un mese, solo che non mi hanno pagato, poi ho discorso con loro e sono andata via. E niente, mio marito c'ha un'impresa di tavole calde e io volevo andare a lavorare dentro un centro commerciale e lui mi ha detto: guarda, per andare a lavorare dentro un centro commerciale vieni con me e mi aiuti, e così non devo prendere un'altra persona. Io ho imparato un altro mestiere, sto dentro alla tavola calda, non mi piace, però penso che un giorno finirà e farò un'altra cosa o farò il mio lavoro. Qui non mi hanno detto niente perché sono andata all'università, non sanno, sono andata al Ministero della Salute, loro una volta mi hanno perduto pure delle cose, dei fogli che ho portato, non mi hanno detto niente nessuno e un po' ho detto vabbè, per adesso non lo farò il mio lavoro. Avere la illusione di che un giorno ti chiamano, che arriva la lettera, ti dicono che cosa puoi fare o che non puoi fare. È stato un problema tutto di burocrazia, non è colpa di nessuno. Ho trovato gente buona a Roma, veramente, italiani buoni, però a me manca troppo stare lì. Mi manca la facilità di vivere che ti offre la città e vedo che comunque Roma è ancora troppo chiusa. Madrid è una città che ha saputo andare un po' avanti in confronto con altre città del mondo. Tu puoi vivere la periferia, che sempre è facile arrivare al centro, non è un problema, o magari non hai la macchina o hai la macchina, puoi parcheggiare sotto, è un po' più economica con rispetto ad altre città d'Europa, la mentalità è aperta, cioè non mi importa che vai con un pantaloncino corto perché non ti guardo, non mi importa come sei, perché sei una persona uguale.
sei una persona uguale. E quante volte ce lo diciamo davanti allo specchio, ma è difficile dirlo in stazione perché ci sono tante persone diverse da noi, e ben venga la differenza. E tra l'altro noi a Termini TV cerchiamo di organizzare una volta al mese degli incontri di poesia, si chiamano Poetry Station, e sarà tra 3 giorni appena, quindi se siete interessati alla poesia cercate Poetry Station e vedrete che troverete qualcosa di interessante, incontri e riscontri vicino alla stazione Termini, che non è soltanto un luogo di perdizione naturale ma anche un luogo di divertimento, di incontro di persone che viaggiano, e magari anche di musicisti, come è successo a Sanjay e Simone, che si sono conosciuti proprio qui vicino, vicino Piazza Vittorio. Infatti Sanjay è uno dei musicisti poi di un'orchestra che è stata molto celebrata proprio in quella piazza, e ci raccontano un po' il loro incontro e come sono finiti a fare un film insieme.
Termini TV.
L'idea di fare il documentario su Sanjay è nata un po' da un'idea di un film che volevo realizzare, e Sanjay l'avevo conosciuto da circa 7 anni, appena era arrivato in Italia, e alla fine non sono riuscito a fare il film. Ho detto, la sua vita era molto ricca e interessante nel corso di questi anni che ci siamo frequentati. Negli ultimi 3 anni mi sono dedicato esclusivamente a realizzare un documentario sulla sua carriera artistica. Si chiama Journey on the Tabla, però il viaggio continua ed è appena iniziato. L'amore per l'India c'è sempre stato. Io ho sempre detto che se andavo in India non sarei più tornato in Italia. Quindi non sono mai andato in India. Ci sono andato attraverso Sanjay. Sono dovuto andare con lui in India perché sennò ci rimanevo. Quando siamo arrivati poi a Calcutta, ho girato alcune cose chiaramente da solo, ma altre ho preso un ragazzo lì, un operatore video molto giovane di 23-24 anni, e sono rimasto colpito dalla straordinaria capacità di adattarsi, di guardare con i miei occhi e non con i suoi occhi, perché per lui era tutto scontato quello che vedeva intorno, la sua India civile. A lui, a Abra, non è un luogo turistico, quindi chiaramente vedevano questo italiano, cioè questo di carnagione chiara e cose così, tutti domandavano, proprio insomma lì poi la città, cittadina è molto grande, però tutti quanti mi salutavano come se mi conoscessero, mi prendevano per mano, che si usa in India prendersi per mano anche se non ci si conosce, è proprio un gesto, diciamo, di affettivo, no? di riconoscenza. E a volte è imbarazzante perché non ti prende per mano, no?
Il mio posto preferito di Roma è San Lorenzo, Pigneto e Termini. Uno non si può capire, appena si arriva non può essere colpito, no? Con il tempo si rende conto molte, molte cose di più. La convivenza insieme con varie persone delle varie provenienze, questo mi ha dato una buona impressione e mi ha colpito positivamente. I musicisti italiani, oltre che lo vogliono rimanere con la loro tradizione musicale, ma anche sono molto aperti di collaborare con altri musicisti che provengono dal vari altri paesi. Sto vivendo qui da 9 anni. Ogni tanto penso così, che non mi va proprio definitivamente tornare giù in India, che non ci riesco, per l'amore per il paese Italia, per l'amore per la città Roma, per l'amore verso tutti gli amici che sono trovato nei anni passati che sono stato qui. Per queste cose non mi va proprio 100% di pensare che tornare definitivamente giù in India.
Ed era il 14 gennaio 2016 in cui postavamo questo video con dettagli audio piuttosto discutibili, ce ne scusiamo con gli ascoltatori. Comunque su 2000 video, insomma, realizzati tra Termini e altre stazioni, è ovvio che abbiamo imparato anche noi a cercare di isolare i suoni del 170 che arriva ogni 7 anni, però quando arriva fa un bordello allucinante, e questo, insomma, lottare con i suoni, cercare di isolare le voci e le storie delle persone quando attorno a noi ci sta una stazione, non è sempre facile, però è già più facile quando c'è qualcuno che si presta a delle operazioni, diciamo, un po' più performative, come lui, che è un ragazzo incontrato alla stazione di Torino proprio 2 o 3 giorni fa.
Se esiste un pensiero nella mia mente che appare tanto limpido da vedersi in controluce fra le mie tempie, è che detestare l'odio sia il peggiore dei controsensi. L'odio è privilegio di chi possiede una qualche forma di sensibilità. Io odio, anzi sto odiando, queste quattro mura rancide, marce di sudore, aspirante e muffa. Odio non avere polso, non saper fare l'amore. Odio non saper fare le coccole dopo l'amore al mio polso. Odio le poesie di Totti e le barzellette di Bondi. Odio i versi in rima. Bau, bau, miau, miau. Odio le freddure da cucciolone, soprattutto d'inverno, perché non c'è neanche il cucciolone, solo le freddure e il freddo. Odio Panariello, Fiorello e Vianello. Vianello non lo odio veramente, ma mi mancava il terzo per fare la rima. Odio raccontare i traumi infantili. Odio i ramarri di un raro color marrone, irrorati da ruscelli di burro, che riportano i ricordi a primavere rurali. Odio i cani, Niccolò Contessa, la Contessa Serbelloni, il Bellini, Nino Banfi, la papalina del Papa, le altre papaline, i cappelli dei cardinali, il cappello del prete, lo spezzatino, Tina quella di No Maria, io esco, Escobar, la Ciobari, il Labrador, odio quasi tutti i cani, odio i cani, Niccolò Contessa, la Contessa Serbelloni, le ripetizioni, amo il Martini, odio i Negroni, amo i bambini, eppure la Franzoni. E poi Dio, odio finire, definire la mia voce stridula, amplificandola. Ma non posso rinnegare la voce a cui leggo un ego di mattoncini blu, che un dì furono soffitto e oggi sono un pavimento spesso. Mi fingo un altro, tento la fortuna per gioco, mi astraggo a sorte, estraneo dal mio corpo e dalla mia voce, e continuo, imperterrito, a manifestare verso questo piccolo hipster rachitico il mio odio.
Stai prendendo il treno?
No, odio i treni.
Vogliamo dirlo che i giovani prendono l'autobus, non prendono più il treno? Come mai?
Assolutamente. Non lo so, il treno... No, è troppo triste, mi intristisce il treno. Non è vero, perché costa di meno.
Ecco, dai, diciamo la verità, costa di meno. Quanto costa?
Ho cercato la ragione da poeta, ma non è vero.
E questo è un estratto di un incontro avvenuto proprio 3 giorni fa alla stazione di Torino, dove ogni tanto Termini TV si reca, e non soltanto a Torino. E questo mi fa venire subito in mente un video che facemmo ormai il 4 febbraio 2017, quando era appena stato aperto, almeno per pochi mesi, il cantiere a Chiomonte. Quindi si parla di TAV, credo che possa essere interessante questo contributo, anche se ovviamente ci sono dei pezzi magari senza audio che sono parte del video, che appunto si chiama Gli Ultimi Notav.
Questo è il sottopasso ferroviario della linea internazionale, vedi che c'è sempre il vento. E questo è il grosso scalo ferroviario di Bussoleno, che era un centro molto importante con circa 1000 dipendenti delle ferrovie, e adesso ci sarà centinaio di dipendenti. Si è proprio vissuto libera Repubblica della Maddalena, si chiamava. Artisti, gente di scienza. A questo punto è stato realizzato un presidio magnifico, autocostruito, con docce, servizi igienici, cucina, camera da letto, che poi è stato sequestrato perché facilmente disturbava la presenza, e adesso è stato smantellato con la scusa dell'area abusiva, però il proprietario aveva concesso il permesso, però era abusiva sotto l'aspetto edile. E qua abbiamo vissuto delle giornate epocali, quindi è straziante, però noi resistiamo, noi abbiamo la pelle dura. Siamo piemontesi con l'aggravante di essere valsusini e un po' savoiardi, e quindi noi resistiamo.
Con questi 16 miliardi di investimento che più o meno saranno necessari per fare quest'opera, si potrebbero fare decine di migliaia di piccole opere, darebbero lavoro a centinaia di migliaia di persone, ma non lo si vuole fare perché? Perché se io faccio 1000 finanziamenti da 10.000 euro, cosa ci rosicchio sopra? Su un'opera di questo genere, del valore di 16 miliardi, hai voglia di tangenti che ne vengono fuori?
Tutti i valichi preesistenti o circonvallavano a nord il valico del Mongenisio, o a sud il valico del Monginevro, questo grande massiccio sotto il quale si vorrebbe costruire questa galleria da 57 chilometri. È molto imponente, insomma, questo blocco montano, no? Ed è il motivo per cui fino adesso nessuno aveva pensato di forarlo.
Non posso dimenticare che 25, quasi 20, 30 anni fa era un'opera realizzata a cielo aperto con una devastazione della valle pesante. Siamo riusciti, anche solo se lo realizzeranno, solo un tunnel. Questa è già stata una grossa vittoria dal mio punto di vista, e non c'è più un'ulteriore infrastruttura pesante, inutile, dannosa economicamente e ambientalmente in valle.
Un locale.
No, quello non va a Bardò, quello va a Susa.
4 e mezza passa il TGV che va a Lione, quindi non siamo assolutamente tagliati fuori, anzi. Abbiamo un amico che ha un'azienda qui. Dice: a me è successo di andare una volta, due volte a Lione in una giornata. E si può andare benissimo, perché ci sono due andate e due ritorni.
Questa valle è larga, nel punto più largo mi pare che sia 1500 metri di larghezza, però ci sono dei punti in cui è 600 metri di larghezza. E in questo canale, che vogliono farci credere che oramai è diventato un corridoio, ci sono due autostrade, cioè un'autostrada, due strade statali, una ferrovia, un canale che alimenta le centrali idroelettriche, quindi di infrastrutture siamo già abbastanza serviti, non è che ci manca.
Le forze si assottigliano, si è di meno, i coraggiosi, io stesso alle reti non ci vado più, ma non ci vado più non perché non ho paura, perché oramai sta diventando quasi inutile, perché là al cantiere oramai non si può fare nulla, è un bunker, un super corazzato.
Ah, questo è il museo. Ed era poco più di un anno fa in Val di Susa a raccontare quelli che appunto ancora resistono contro il TAV. Si parla sempre di treni, anche se in questo caso non portano neanche persone, perché il TAV è più che altro il treno alta capacità, più che velocità, e sarà, insomma, speriamo che non sia proprio, però insomma raccontare le storie che hanno a che fare, insomma, con le stazioni che cambiano, con il modo di trasporto, ma anche con la privatizzazione, per esempio quello che sta succedendo in Francia. Nella settimana passata abbiamo visitato anche Milano, abbiamo parlato con persone, con ferrovieri. Diciamo che in Francia si sta guardando l'Italia per vedere cosa è successo con la privatizzazione. Non stiamo parlando soltanto di incontri in stazione, stiamo parlando proprio della società. Ora, da videomaker è difficile, insomma, cercare di essere sempre imparziali, cercare di capire quello che sta succedendo, quello che sta sotto la lente, e quindi parliamo anche con persone più esperte di noi, come in questo caso Luigi Baldelli, che è un fotoreporter che ha lavorato in tutto il mondo, che abbiamo incontrato a Termini ormai quasi 2 anni fa. Questo è il suo contributo a Termini TV.
Penso sempre che il lavoro del fotografo è un lavoro da artigiano, non è un artista.
è un linguaggio e quindi va sempre cambiato. Arrivo da Milano, sono a Roma perché devo realizzare un reportage per un giornale tedesco in Vaticano. E 20 anni fa, proprio di questi tempi, ho fatto il mio primo viaggio a Kabul, in Afghanistan. Mi ricordo 20 anni fa perché io ho avuto poi la fortuna di lavorare per 20 anni con Ettore Moll, grande inviato del Corriere della Sera. Il primo lavoro che abbiamo fatto insieme a Ettore è stato a Semipalatinsk, nell'ex Unione Sovietica, in Kazakistan. Era un poligono atomico dove i russi avevano fatto esperimenti nucleari per più di 40 anni ed era il 95 esattamente quando i francesi avevano iniziato a riprendere a fare gli esperimenti nucleari a Mururoa e noi invece siamo andati a vedere lì le conseguenze degli esperimenti nucleari. Un bambino, un ragazzo che era lì, poi dopo quella storia è stato portato in Svizzera. C'è stata una colletta, insomma sono stati trovati i soldi per delle operazioni che lui aveva bisogno, insomma. E beh, insomma, ecco, poi il giornalismo deve avere anche questo, non è detto che uno deve fare chissà cambiare il mondo, ma anche delle piccole cose, se poi si cambiano, quello è importante. Il problema è che in Italia poi certe volte parli con i giornali e non ti capisco. Io ho parlato di questo lavoro in Colombia che era sulle FARC e mi ha guardato il direttore, mi ha guardato per dire: ma di cosa stai parlando? Quando poi gli ho detto: guarda, ma ne ha scritto anche il New York Times, il Guardian. Allora a quel punto è cambiato, ha detto: ah, allora è interessante. L'Afghanistan, ho fatto tanti viaggi, dal 95 a oggi avrò fatto una decina di viaggi, alcuni anche lunghi, di 2 mesi, 3 mesi. In questo mestiere poi bisogna essere fondamentalmente umili, cioè non si finisce mai di imparare. Io credo che poi, appunto, io sono stato anche fortunato perché ho preso il treno giusto della vita qualche volta. Ci sono fotografi che più bravi di me che purtroppo non hanno preso il treno giusto e che hanno dovuto smettere, ma sono sicuramente più bravi di me.
Prendere il treno giusto, questo è quello che si chiedono tutti i pendolari da Civitavecchia in giù, ma anche in su, ed è importante, insomma, prendere il treno giusto per raccontare le storie che più ci aggradano, per esempio appunto quelle di viaggio, di migrazione. In questo caso avremo una storia che arriva dal Belarus via Trieste, ma anche un po' Veneto, quindi insomma filmata a Trieste, raccontata a Trieste questa storia, che però appunto ci parla anche del Belarus, visto che la ragazza in questione è bielorussa.
Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
Stai aspettando un treno?
Esatto, per tornare a casa a Verona. Quando frequentavo la mia prima università in Bielorussia ho conosciuto un ragazzo che adesso è diventato mio marito. In realtà non sono proprio a Verona esattamente, abito a Costermano, però la zona è sempre quella. Niente, lui sta lì, io non volevo essere di peso, quindi mi sono iscritta, ho rifatto la laurea perché la mia non è convalidabile, cioè non conta niente. Mi sono laureata, poi ho aperto partita IVA, lavoro come interprete. Avendo già la prima laurea in lingue, sapevo parlare in italiano e pensavo, ero convinta di poter parlare e esprimermi bene, invece no. In Italia conta tanto il dialetto locale, a Verona non capivo il 90% di quello che veniva detto in dialetto, voglio dire. Poi con il tempo mi ci sono abituata e poi ho notato un'altra cosa, che se tu vuoi far parte di una società, di un gruppetto, degli italiani, devi comprendere il loro senso d'umorismo.
Una battuta in veronese, come
una battuta? Tipo cose dal bonva, bonsa, gende, vende, se. Sono cose che, cioè, ci vuole un po' di tempo per capirle, vero? E soprattutto ci vuole altro tempo per saperle rispondere. Secondo me non sono più così quadrata come lo ero una volta, perché vivendo in Bielorussia siamo molto soggetti alle notizie che arrivano per la maggior parte dalla Russia e quindi l'ottica del mondo cambia. Il mondo è bipolare, probabilmente come lo è anche negli Stati Uniti, no? Vivendo in Europa posso dire adesso che la maggior parte di queste cose non sono proprio vere, cioè non mi sembrano vere. Gay Europa, come l'Europa va chiamata dai russi o anche dai bielorussi, non è proprio il concetto che è presente qui. Gay Europa, lo capisci? Gay? Diciamo che dopo l'Eurovisione di qualche anno fa, quello che, dove ha vinto, diciamo, una trans austriaca, persone trans, gay, cose del genere, che da noi questo movimento non è assolutamente accettabile. Le persone diverse sono perseguitate, ecco, quindi Gay Europa, uno stereotipo nostro verso nostro, loro verso l'Europa.
E questa era Maria dalla stazione di Trieste su Termini TV, è l'ultimo video, ma adesso vi volevo salutare con un invito di nuovo a cercare Poetry Station su internet, su Google, ma anche su Belarus TV, insomma, l'importante è che portiamo questi luoghi di transito che sono le stazioni a una nuova vita, che non sia soltanto quella commerciale del consumismo, dei negozi, ma anche dell'espressione di sé, del racconto delle proprie storie e di incontri imprevisti, non sempre sgraditi. Grazie ancora da Radio Onda Rossa per questa ospitalità, ci sentiamo la settimana prossima sempre alle 7 con Termini TV.
Libertà all'onco Wechafe Facundo Jones Wala.
Libertà all'onco Wechafe Facundo Jones Wala.
Il Lonco è stato arrestato illegalmente il 27 giugno di quest'anno vicino a Bariloche, dopo aver partecipato a una cerimonia di Huetripantu, il rinnovamento dell'anno Mapuche. E lo accusano per una causa da cui già è stato giudicato e liberato a settembre dell'anno passato, essendo un fatto inedito per la supposta legge argentina. Senza dubbio esiste una persecuzione politica, giudiziaria e mediatica verso i lottatori e le lottatrici mapuche da parte del governo nazionale di Macri e i governi provinciali di Chubut.